me le cose, cioè non si possono dire le cose più importanti di Siena perché sono troppe, però ci concentreremo su un particolare che è poco conosciuto e ci interessa come catechisti, che è la raffigurazione del credo. Qui noi visiteremo chiaramente la cattedrale, visiteremo chiaramente il palazzo ducale, però in particolare andremo a vedere quelle cose che hanno a che fare col credo, perché lì è rappresentato più volte, in particolare lo vedremo completo nel battistero che è sotto il Duomo, e poi lo vedremo non più completo perché una parte si è rovinata, nell'ospedale della Scala che è di fronte. Quindi la mattina sarà dedicata soprattutto al complesso Duomo, battistero, ospedale della Scala, che sono tutti quanti vicini. Nel pomeriggio andremo a Palazzo Ducale, a Piazza del Campo, e se ci sarà tempo faremo una puntata a uno dei luoghi di Santa Caterina, speriamo di avere tempo. Mangeremo, come sapete, con il pranzo al sacco e poi torneremo indietro. Questo è quanto. Cioè, in realtà qui ci sono talmente tante cose, queste formelle sono straordinarie, alcune sono di Donatello, di Ghiberti, eccetera, le guardate e non possiamo fermarci a vederle perché... Io appunto vi chiedo scusa, ma non possiamo vedere tutto perché per vedere le cose più belle dobbiamo, perdonatemi, è una scelta di campo, insomma. Vi faccio solo vedere questo affresco, questi tre affreschi che ci mostrano tre scene interessanti di Sant'Antonio da Padova, che sono state affrescate qui. E notate, c'è la storia di un mercante ricco che è qui morto, e vedete Sant'Antonio da Padova gli aveva profetizzato che, riprendendo le parole del Vangelo, dove il tuo tesoro là sarà il tuo cuore. Siccome il suo cuore era stato solo per il denaro, non aveva né creduto né amato né sperato, quando lui muore, vedete lì sulla destra della casa, vanno ad aprire il suo forziere e trovano il cuore vicino al denaro. Cioè è un giudizio terribile di Antonio da Padova che dice: guardate cosa succede a chi muore senza aver mai fatto la carità, muore amando solo il denaro. No? Lì invece vedete il famoso episodio della mula che si inginocchia dinanzi all'Eucarestia, è un miracolo di Sant'Antonio da Padova che vuol dire la presenza reale di Cristo nell'Eucarestia. No? Allora, dove l'uomo, anche oggi i bambini, gli adulti entrano in chiesa, neanche si inginocchiano dinanzi al tabernacolo, c'è però una mula, come nell'incarnazione c'è, cioè il bue e l'asino, almeno gli animali riconoscono che Cristo è venuto, no? È un miracolo che dice che Cristo è realmente presente. E notate l'architettura dietro, che ricorda il bianco e nero tipico dell'architettura pisana, senese, eccetera, che troveremo anche nel Duomo, no? Quindi non è esattamente il Duomo, ma trovate lo stile, diciamo, e il bianco e il nero sono i colori anche di Siena. Siena ha nella sua stemma un campo bianco e un campo nero, no? Sopra invece abbiamo un altro miracolo di Sant'Antonio, l'avete inginocchiato Sant'Antonio, una donna, cosa che succedeva anche allora evidentemente, era stata accusata di aver avuto un bambino con un amante e non con il marito, e quindi la gente le voleva male perché la riteneva una traditrice del marito, no? Vedete due maschi al centro che stanno discutendo, uno di due è il marito, allora Sant'Antonio fa il miracolo, fa parlare il bambino. Il bambino dice: questa è veramente mia madre, senza bisogno del DNA, della prova, questo è veramente, allora io sono nata veramente dall'amore di lei e di suo marito, e quindi riesce a far riconciliare queste due persone che non potevano accettare questa diversità, no? Pensate, non l'avevo pensato prima, ma lo faccio come battuta, no? Pensate a quanto facilmente si dice della fecondazione eterologa, ma si basta in provetta, sia anche il seme di un altro. Voi sapete, chi conosce realmente queste storie, il dramma dell'uomo che sa che quel figlio non è figlio suo, il bambino che vuole sapere chi è suo padre, cioè il sapere chi sono i tuoi genitori è realmente decisivo. Noi ci riconciliamo con la nostra storia quando sappiamo chi ci ha dato i nostri geni e l'amore, chi ci ha dato la vita, no? Qui avviene la riconciliazione quando il bambino dice: questa è mia madre, questa è veramente mio padre, cioè questa donna non ti ha mai tradito, è veramente tua moglie, tu sei suo marito, eccetera. Bene, andiamo a vedere la maestà di Duccio di Boninsegna dentro il tesoro. Una breve spiegazione per ambientarvi. Qui siamo nel terzo di città, cioè il nucleo più antico. Poi sorgeranno gli altri due terzi quando la via Francigena diventerà importante. Allora, la cattedrale antica, il Duomo antico era questa parte, poi è stato prolungato una prima volta a includere il battistero che originariamente era esterno. Adesso, facendo degli scavi, hanno trovato da alcuni anni delle pitture del 1250 circa, non le possiamo vedere, non sono importantissime. Con il biglietto che avete potreste entrare in una parte intermedia che sta fra il battistero e il livello della chiesa, che quindi ci ricorda che lì c'era una parte medievale precedente all'attuale costruzione, no? Che cosa successe? Che quando ci fu il famoso periodo forte del governo dei Nove, di cui poi torneremo a parlare, i senesi, che erano in lotta con Firenze, alleati di Roma, volevano una cattedrale, un duomo ancora più grande, e allora cominciarono a ipotizzare l'idea di trasformare l'attuale cattedrale in transetto e fare una nuova navata. Questa è la navata, la vedete già costruita nelle sue strutture, la navata centrale, la navata laterale, questo sarebbe stata la nuova facciata, si chiama il facciatone adesso, quindi avrebbe avuto questi grandi archi. Siamo in pieno, stiamo andando verso l'umanesimo, insomma siamo prima della peste del 1348, quindi questo si ferma nel 1348 con la peste, quindi la loro idea era di aprire, rompere qui, l'altare restava al centro, si avevano qui due transetti, quindi le persone entravano, avevano qui la celebrazione, no? E la peste fece finire tutto. Morirono, fra l'altro, vi diceva, Ambrogio e Pietro Lorenzetti durante la peste, cioè fu un cataclisma di enorme portata, e rimane la struttura, cioè l'idea, no? La vedete, la facciata fatta, capite anche come si fa una cattedrale, no? Cioè tu fai prima gli archi, cosa avevano fatto? Cioè le colonne con l'arco, cioè la struttura portante, poi dopo avrebbero dovuto coprire, cioè fare le volte, le crociere, eccetera, ma che non è mai stato terminato. Non so se non riusciremo a salire perché c'è tanta gente, mi hanno detto, ho chiesto, di per sé si può salire fino lassù in cima, si può passare al facciatone, però c'è una scala a una sola persona, quindi ci sono molti gruppi, e da lì la cosa bella è il panorama, cioè si vede la cattedrale dall'alto e Piazza del Campo, eccetera. Perdonatemi, se noi dobbiamo vedere altre cose, se ce la facciamo bene, se no ci interessa più vedere le altre cose. Entriamo, perché da qui, ma si entra a vedere Duce, perché il maltempo le rovina. Questo è Giovanni Pisano, per esempio, sono le statue della facciata, eccetera, che sono state sostituite da copie per salvare la pietra, però non possiamo fermarci. Questo è Donatello, è un tondo meraviglioso. Notate l'umanesimo, cioè come la Madonna è veramente una donna, pur essendo la Madonna, il bambino è veramente un bambino, è un'opera bellissima. Questo. Notate la prospettiva anche dietro, tipica del Rinascimento, guardatela di profilo, cioè è un viso sottilissimo, scolpito, ma che fa, come dire, vedete il volto veramente della Vergine. Qui dobbiamo parlare a bassa voce, siamo dentro il Duomo di Siena, vedete subito il tondo di Duccio di Buoninsegna, di cui l'originale abbiamo visto nel museo. Immaginatevi la persona che entrava e si vedeva sull'altare la maestà di Duccio, no? Cioè era fatta per riempire l'altare, per essere posta sopra l'altare, quindi chiunque entrava vedeva l'assunto a cui tutto il popolo è dedito, no? E fra le cose meravigliose del Duomo, possiamo solo vederne rapidamente, sono questi pavimenti fatti di pietra d'intarsio, quindi la pietra è tagliata e sistemata. In particolare ne vediamo due rapidamente. Questo è fatto da Pinturicchio, su disegno di Pinturicchio, vedete, è la salita del Colle della Sapienza. Allora voi vedete che c'è l'idea pagana che viene conservata nel cristianesimo, perché già il Medioevo, ma ancora più il Rinascimento, salva l'antico. Allora sono degli uomini che devono salire per arrivare alla sapienza. La vita è salire per arrivare a diventare sapienti. Sei in balia della fortuna, cioè la vita è come c'hai un piede su una palla che ti può far cadere da un momento all'altro, c'hai venti favorevoli e contrari, cioè essere sapienti vuol dire che la vita non è che ce l'hai nelle mani, ma la vita è scivolosa, è pericolosissima, devi fare la fatica di salire. Notate gli animali pericolosi, i serpenti, cioè nella vita tu devi affrontare tanti rischi, ma per arrivare alla sapienza devi come Crates, gettar via le ricchezze, devi rinunziare a buttare a mare tutte quante le cose, le ricchezze vuote, e come Socrates devi saper coltivare la tua anima. Sapete che Socrate, appunto, dall'umanesimo è molto apprezzato. Socrate è un gigante, anche se non è mai diventato cristiano, perché Cristo ancora non c'è. Socrate dice: tu devi coltivare la tua anima. Lui era, venne ucciso perché si riteneva che rovinava la gioventù, perché li invitava a lavorare sulla verità e non sull'apparenza, a cercare sempre ciò che è giusto, eccetera. E c'è una, ho trovato dei passi molto belli. Socrate dice: ti ama solo chi ama la tua anima. E ti ama chi vuole far crescere la tua anima. Pensate, un uomo di 500 anni prima di Cristo, no? Che dice: amore per una donna non è la bellezza, ma è tu vedi la bellezza del suo animo e farla diventare più intelligente, più buona, è la donna per l'uomo, no? Allora la sapienza la si trova, c'è un cartiglio che spiega poi tutto il colle, no? L'uomo deve sfuggire, a lottare contro il male, stare attento alla fortuna, diventare saggio rifiutando i beni terreni e sapendo trovare la sapienza dell'animo, no? Vediamo rapidamente quello successivo, solo un istante, non possiamo vederli tutti. Questo invece è una rappresentazione che esiste nel Medioevo e anche nel Rinascimento della ruota della fortuna, cioè ricorda all'uomo, prima che arrivi a Cristo, cioè le storie dell'Antico Nuovo Testamento adesso sono coperte, erano state scoperte sono le storie dopo. Questo è come il paganesimo che prepara la venuta al cristianesimo. In un'altra simile a questa c'è scritto: regno, ho regnato, regnerò, sono senza il regno. Cioè la vita è una ruota dove a te ti sembra di comandare, a uno gli sembra di aver perso il regno, a uno gli sembra di stare per regnare e un altro ha perso tutto, no? Cioè sta attento che la vita è un giro dove tu che hai una cosa non ce l'avrai più, e tu che non ce l'hai ti lamenti che non ce l'hai e l'avrai. Sii saggio di capire la vita, e la vita ti porta verso il Vangelo, verso Cristo, no? E quindi l'umanesimo, il Rinascimento, valorizza questa sapienza, se volete anche spicciola, anche banale, no? E ti porta verso la lettura di Cristo, che ti spalanca poi dopo la strada.
Di che periodo sono?
Questi sono cominciati già nel periodo umanistico-rinascimentale, poi in realtà li hanno modificati fino al 1800, quindi alcuni di questi sono della seconda metà dell'Ottocento, sono addirittura dei tempi di Garibaldi, perché non è mai stato finito tutto. Sì, quelle di Pinturicchio, 1505, quello è datato, cioè alcuni hanno una data precisa. Pinturicchio ha fatto il disegno nel 1505, questo, secondo me, questo è molto successivo. Se voi lo guardate, è una figura moderna questa, per esempio, non vi saprei dire la data precisamente, non lo so. A me sembrano di sé, quello lì non è una figura antica, secondo me. Sono stati rifatti da restauratori che li rifacevano poi. Spostiamoci qui alla biblioteca Piccolomini, fatto dal nipote di Pio II, che è il grande papa Piccolomini, originario di Pienza. Pienza fu fatto da un papa, Pio II, che stava cercando di fare la crociata contro i turchi per liberare Costantinopoli. È stato un grande umanista, uno che ha scritto di amore, di affetti, ha scritto di miliardi di cose, e aveva chiesto anche già a Rossellino di rifare San Pietro. L'idea di rifare San Pietro non è barocca, ma è del Rinascimento, perché a quel periodo non piace il Medioevo, quindi va tolto alla vecchia San Pietro medievale. Giulio II è un papa rinascimentale ancora, che amava Michelangelo, eccetera. Michelangelo fa queste quattro figure, cioè era ancora a Firenze, non era ancora a Roma Michelangelo, era già stato a Roma per la Pietà e poi era ripartito, e volevano che lavorasse di più, ma lui deve mettere queste figure dentro una struttura che è precedente, che è del Bregno. Vedete che sono San Pietro, San Paolo e due dei dottori della Chiesa. Da queste due figure si vede il movimento michelangiolesco. Vedete questa figura, per esempio, come c'è la ricerca del corpo, ma non sono dei capolavori di Michelangelo, sono sue opere, diciamo. Si vede che lui aveva altre cose che stava facendo in quel momento di maggiore rilevanza e non riusciva a stare appresso a tutto. Invece qui dentro, col grande ingresso, abbiamo la grande biblioteca Piccolomini. Entriamo dentro. Vi chiedo perdono che non possiamo spiegare tutto, però per sommi capi, questa è una libreria che il Papa Piccolomini fa aggiungere al Duomo, perché appunto l'umanesimo ama tantissimo i libri e per prima viene fatta la biblioteca in Vaticano per conservare tutti i manoscritti antichi, sia cristiani sia anche pagani, di Cicerone, dei matematici, eccetera. C'è questo amore profondo per i libri e ancora i libri sono copiati a mano, ma stanno già per cominciare i primi libri a stampa, no? In un attimo queste biblioteche diventeranno anche biblioteche a stampa. E quindi questo è proprio una biblioteca annessa alla Chiesa, no? Pensate che anche questo interessa anche nel Medioevo, le università sono di fondazione cristiana medievale, cioè la Sapienza è stata fondata a Bonifacio VIII, la facoltà dove ho studiato io, perché appunto per il mondo cristiano studiare è sempre stato importantissimo, quindi bisogna avere i libri, bisogna leggerli, bisogna sapere le cose, no? Quindi questa è una biblioteca attaccata alla cattedrale e viene chiamato negli anni 1505-1507 Pinturicchio, Bernardo di Betto detto Pinturicchio, ad affrescare le storie del Papa Enea Silvio Piccolomini, Pio II, in cui prima che non è ancora Papa e poi dopo quando diventa Papa. Solo per dirvi una cosa, notate questo terzo affresco, che cos'è? È l'incoronazione come letterato, cioè lui non è ancora cardinale, non è ancora un chierico, è un laico, l'imperatore lo incorona poeta. Sapete che Petrarca è stato incoronato poeta a Roma, no? Cioè c'era l'idea che tu diventavi letterato perché il potere politico ti dava. E allora pensate all'idea di umanesimo, no? Cioè uno che è papa viene rappresentato come poeta innanzitutto, no? Questo è il concilio di Basilea, perché Piccolomini partecipò al concilio di Basilea, quindi è lui che va come legato, non è ancora papa. Vedete qui la canonizzazione di Santa Caterina da Siena. Caterina da Siena, appunto di qui, viene fatta santa da lui, quindi c'è simbolicamente il corpo che viene messo dinanzi all'altare e la proclamazione, no? E qui abbiamo l'ultimo atto, ed è Pius cum ancon expedizione in Turcos, cioè il mondo cristiano riteneva che si potesse ancora ritogliere Costantinopoli ai turchi, no? Abbiamo detto che c'è questa questione che i nostri libri di storia non spiegano, le crociate non sono contro gli arabi, ma sono quando i turchi cominciano a comandare sugli arabi, no? Allora l'imperatore di Costantinopoli chiede l'aiuto ai franchi, al papa, eccetera, e pian piano la popolazione, per aiutare l'imperatore, per riavere Gerusalemme libera, solo che questa cosa non sortisce di fatto alcun effetto, perché i turchi diventano sempre più importanti, finché nel 1453 cadrà Costantinopoli, che è ancora impero romano, cioè per la gente di allora l'imperatore di Costantinopoli era il vero imperatore di Roma, l'abbiamo detto tante volte, no? Allora l'idea cristiana è che ancora è possibile fare qualcosa per aiutare Costantinopoli, e appunto siamo alla fine del 1400, Pio II cerca ad Ancona di radunare le truppe cristiane, cioè di mettere d'accordo i polacchi, i francesi, gli inglesi, eccetera, per dire. Però di fatto lui muore ad Ancona, cioè fallisce, è uno degli ultimi tentativi. I turchi diventeranno ancora più invadenti, sapete che assiederanno Vienna due volte, cioè è una guerra anche di difesa, è una guerra di offesa ma anche di difesa. Per due volte ci sarà la crociata contro i turchi, perché se cade Vienna cade l'Europa, cioè sta per finire l'Europa. E allora per due volte le truppe cristiane riusciranno a togliere l'assedio a Vienna, quindi per la seconda volta fu la Polonia che intervenne alle spalle dell'esercito turco, altrimenti sarebbe caduta Vienna e quindi sarebbe caduto poi a cascata tutto quanto il resto dell'Occidente, no? Quindi è una tensione che noi oggi non capiamo più, perché la Turchia è un paese straordinario, pacifico, eccetera, ma che a quei tempi aveva ben altre intenzioni che non quelle di adesso, insomma, no? E quindi si rappresenta qui la storia del Papa Piccolomini con la sua biblioteca, con gli affreschi e quello stemma Piccolomini con la mezzaluna che vedete per terra, probabilmente originario, le maioliche sono del fine 1400, primi 1500, è lo stemma Piccolomini che trovate anche in terra. E qui hanno messo dei codici, questi grandi libri che si mettevano sui leggi, qui sono per cantare, non sono dei codici di lettura, questi erano così grandi perché a distanza c'era un solo libro, come sapete non è che la gente non leggeva la Bibbia perché era vietato, perché la Bibbia nessuno ce l'aveva perché costava troppo. Allora c'era per esempio in un convento c'era un solo libro, c'erano due, un solo libro di canto, quella cosa a triangolo messa così, si girava una volta da una parte e una volta dall'altra e tutti potevano vedere le note
qui sono le note gregoriane, no? C'è l'antico modo di scrivere, sono quattro righe, poi ci sarà il pentagramma, la notazione precedente è fatta su quattro righe, poi diventerà su cinque, quindi avevano la nota, il testo in latino, quindi un coro faceva una parte, poi c'era uno che girava dall'altra parte, quelli cantavano da dietro, poi lo rigiravano, quindi con un solo libro cantavano tutti quanti, perché i libri costavano troppo, no? E quindi aveva senso fare la miniatura, no? Cioè la miniatura per esempio, è quella prima lettera, che una C per esempio, dentro cui si mette disegnato quello che poi si canterà dopo, no? Cioè tu hai l'immagine che canterai, un'immagine che ti sintetizza tutto quanto il testo che viene poi cantato. Questo è tutto pinturicchio, questo è anche un luogo dove non c'è umidità, è una biblioteca, quindi è sempre stato un luogo riservato. Notate questo è meraviglioso, la cacciata di Adamo ed Eva, la scultura, no? Vedete la porta con... come a dire, il male qui deve restare fuori, cioè il peccato, qui si studia. Allora, qui siamo nella cappella del Battistero di San Giovanni, vedete c'è uno straordinario Giovanni Battista di Donatello, a cui poi dopo fu fatto il braccio, che è successivo, ma notate di nuovo cioè come viene fuori proprio l'umanità, la carne, questa figura assolutamente scarnificata del santo. E qui avete un battistero del 1460 circa, di un minore, ma è interessantissimo perché per battezzare uno gli si ricorda chi è Adamo, cioè Adamo ed Eva erano bellissimi prima, ma il peccato li ha resi brutti, cioè tu per essere bello hai da vincere una cosa dentro di te che ha ferito la tua bellezza. Qui se guardate sul lato, questo è molto originale, cioè loro hanno già peccato, c'è Dio che gli dice che cosa avete fatto e loro si tengono per mano, ma in realtà è ferito oramai il loro rapporto, no? Ed è interessante che noi appunto non spieghiamo più il dramma del peccato originale e quindi la gente non capisce più cos'è, perché bisogna lottare contro il male nella vita, no? I genitori non sanno più ai bambini che hanno il male nel cuore. E questo è un problema, perché in realtà loro hanno sempre un cuore diviso. Sapete che il Concilio dice una cosa fondamentale, si vede che noi esiste il peccato perché noi abbiamo un cuore diviso. Chesterton, lo ripeto tante volte, dice che il peccato originale è l'unico dogma che si può provare per esperienza, cioè ogni persona seria sa che non c'è nessun uomo che non abbia dentro di sé la voce del bene, ma c'è una voce che non può venire da Dio, che è quella di fregarsene del bene, che è quella di... E quindi le scelte di vita sono sempre sottoposte ad una tensione. Va dove ti porta il cuore, sì, ma il mio cuore mi porta a due parti opposte, cioè quale parte deve seguire il mio cuore fra le tante che... Allora l'acqua del battesimo, oltre a farti figlio di Dio, che è molto più importante, ma è importante perché ti aiuta a comprendere, a lottare contro un'altra parte di te che ti ha ferito, che ti ha segnato, no? E quindi è interessantissimo che questi dipingano Adamo ed Eva, il peccato originale, nel posto dove la persona viene battezzata, no? Pensate, il Papa dice sempre, per dire di sì alla Trinità, sapete che nel battesimo si dice per tre volte, credi in Dio Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, ma prima si dice tre volte di no al diavolo. Rinunci al peccato, rinuncia alle sue seduzioni, rinuncia a Satana, origine e causa di ogni peccato. Cioè tu devi dire un no per dire un sì. Se tu non dici dei no, i sì non valgono niente. Cioè, è chiaro che il sì è molto più importante del no. Noi dobbiamo dire ai bambini nella catechesi che la cosa importante è dove vuoi andare, non è da dove vuoi fuggire, cosa vuoi realizzare. Però è chiaro che per dire quel sì, se tu non dici dei no, quel sì non lo dirai mai. Cioè non si può dire io voglio sposarmi se non si dice di no ad altre cose, io voglio laurearmi se non dico di no ad altre cose. Cioè ogni sì implica una tensione e che il peccato manifesta e rivela. Guardate pinturicchio ancora, questo è il committente che era un cavaliere di San Giovanni, poi cavaliere di Rodi, poi cavaliere di Malta, no? Vedete la croce dei cavalieri di Malta, Rodi, questo è quello che ha pagato la cappella, diciamo, quindi pinturicchio dipinge lui, è probabilmente un suo servitore, un suo page, cioè sono due figure e anche altre opere sono di pinturicchio fra queste che ricordano il battesimo. Abbiamo detto più volte che addirittura Caravaggio divenne cavaliere di Malta, divenne un cavaliere crociato, la gente non lo ricorda mai, ma Caravaggio è stato pure un cavaliere crociato, è stato, ma fra le tante cose che ha fatto. Bene.
Quindi la pala era...
Qui avete un altro degli oggetti più belli che c'è, che è questo pulpito di Giovanni Pisano, che lo fece nel 1265, quindi siamo 50 anni prima di Duccio, 40 anni prima di Duccio di Boninsegna, è l'infanzia di Cristo e poi il giudizio universale. Cioè, interessante, c'è l'inizio e la fine. Se voi guardate, qui c'è Cristo giudice su questo pilastrino, di qua ci sono i buoni e di qua ci sono i cattivi. Cioè, nel momento del giudizio la parte sinistra è quella dei salvati, ma dall'altra parte emerge il male degli uomini, no? Cioè, c'è sempre questa coscienza che c'è una lotta e Cristo è quello che rivela il bene e il male, no? Qui alla base avete le virtù, sono le quattro virtù cardinali e le tre virtù teologali. Se pian piano andate indietro vedete che c'è la crocifissione e poi l'straordinaria storia della Natività. Questa è una delle cose più belle che ci siano mai state fatte. Questo è fatto apposta per proclamare la parola di Dio. Era un po' spostato, probabilmente era più vicino all'altare all'origine. L'hanno smontato e rimontato. Vedete lì dove c'è l'aquila, dove si proclama il Vangelo. Quindi lì saliva il diacono, il prete cantava il Vangelo, no? Il luogo da cui si proclamava la parola di Dio. Provate a girare, giriamo intorno. Vedete la crocifissione, di nuovo con questa separazione dei buoni a sinistra e dei cattivi a destra. C'è Giovanni, c'è la Madonna che sviene, Giovanni che la prende, come abbiamo visto in Duccio di Buoninsegna, che è successivo. Può darsi che Duccio vedeva queste cose, chiaramente, no? E sulla destra abbiamo invece i soldati, il Sinedrio, eccetera, che odiano Gesù, che non lo amano. Cioè, la croce fa come da separazione di due mondi, cioè rivela i segreti dei cuori, no? E qui invece abbiamo la strage degli innocenti, l'uccisione di tutti i bambini. Qui avete le madri che cercano di salvare i bambini e invece Erode ha deciso di ucciderle, quindi c'è tutto questo movimento di figure intorno alla lotta per la vita, cioè i bambini devono vivere e invece altri vogliono che i bambini muoiano, no? E ancora più famosi sono questi. Qui abbiamo da quella parte Gesù presentato al Tempio e il viaggio in Egitto, vede la Madonna sull'asino, ma è famosissimo questo che è la cavalcata dei Magi e l'adorazione dei Magi. Vedete i tre cavalli dei Magi? Sembrano quasi dei cavalli romani, cioè sono i Magi che arrivano finché arrivano in alto. Vedete, c'è la Madonna e uno si inginocchia, gli altri due dietro e baciano il bambino che finalmente è arrivato, no? E qui avete proprio il Natale, la Natività, con la Madonna che è molto più grande, sproporzionata, cioè il cuore di tutto è la Madonna. Vedete il bambino che viene lavato appena nato, sulla sinistra c'è la Visitazione, cioè la Madonna e Santa Elisabetta che si abbracciano sotto una casa, e invece qui è il Natale vero e proprio con tutti gli animali e i pastori che stanno arrivando. Vedete il bambino è anche lì sopra con il bue e l'asinello sopra, no? Cioè disteso, cioè due volte il bambino c'è sopra e poi c'è sotto mentre viene lavato. E qui sotto se ne vedono alcuni frammenti, abbiamo questi continuano le tarsie marmoree, mentre prima abbiamo la parte pagana, cioè vi dicevo che il cristianesimo salva sempre il paganesimo, mentre altre religioni distruggono il passato, no? Cioè tu devi leggere Socrate, devi leggere Platone, devi leggere i filosofi, eccetera, ma poi viene il momento in cui accedi alla fede. Allora qui abbiamo delle grandi, se ne vedono alcune, grandi storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Alcune sono famosissime, purtroppo le potete vedere solamente nei libri tutte quante, no? Cioè sono tarsie marmore, per dire, questo per esempio è famosissimo, le storie dell'Antico Testamento questa è una storia del Libro dei Re, dove uno resta impigliato con i capelli dentro l'albero e allora con le lance lo infilza, no? E qui davanti si arriva al re Davide e poi dopo si arriva proprio alla nuova alleanza, cioè è come camminare paganesimo, Antico Testamento, cristianesimo, no? Cioè è una storia che ti prende per mano e ti porta verso l'altare, ti porta verso il cuore. Un'ultima cosa che non posso farvi vedere, andate voi da soli, ci vediamo fuori per darci appunti per il pranzo. In quella cappella lì, che è la cappella del voto, cioè c'è l'antica Madonna a cui Siena fece il voto di dedicarsi all'Assunta se avessero vinto i fiorentini. E quella cappella è stata, siccome Alessandro VII, Papa Chigi era senese, chiese a Bernini, perché lavorava per lui a Roma, di venire qui. Se voi entrate, l'impostazione della cappella è di Bernini e le due statue dietro di voi, cioè entrando, sono San Girolamo e Maria Maddalena, sono bellissime, sono due statue di Bernini. Però se entriamo tutti è troppo piccolo, cioè se vi va uscendo, entrate dentro, le vedete e ci troviamo fuori perché non possiamo. Guardate solamente, l'avete già visto, cioè la bellezza di questo tipico bianco-nero che è tipico del romanico e poi del gotico toscano, e in alto le effigi dei papi, no? Cioè come a San Paolo fuori le mura, che però sono moderni perché oramai lì è stato dato tutto a fuoco l'incendio, qui avete nel tempo tutte le raffigurazioni, cioè è la fede che passa da un papa all'altro, sempre la stessa, cioè cambia la persona ma la sostanza del credo non cambia mai, no? Cioè dice, eccoli, si rivedete qui, no? Vedete tutti quanti lì, cioè.
Fino agli attuali?
Sì, io non so fin dove arrivi, non li ho guardati bene, ma si arriva fino.
Dipinti dietro l'altare?
Sono recenti, sono. Questo è. Vedete, si vede subito, sono. Soprattutto qui dietro l'altare sono dell'Ottocento, sono. Qui sono altre cose molto belle, ma non possiamo vederle tutte. Allora, guardate un po', 5 minuti. Allora. Questa è la cappella dell'ospedale, quindi notate, noi siamo qui, abbiamo da questa parte abbiamo il Duomo, uno non si rende conto che qui c'è una sacrestia, la chiesa per i pellegrini e per i malati, no? Qui tutti i malati eccetera potevano celebrare, e vedete cosa rappresenta l'affresco, che è successivo, è il famoso miracolo di quello che aspettava da 37 anni di essere guarito, no? Si vede la piscina. Cristo, che c'è l'angelo che agita le acque, e questo poveretto che da solo non riesce a guarire perché nessuno lo porta, e allora Cristo viene e salva proprio lui e dice: da 37 anni questo figlio aspettava la salvezza, no? È la stessa immagine che c'è nella sala Mazzone a San Giovanni in Laterano. Se voi entrate di fronte appunto a San Giovanni, avete la sala, lì era la sala dove stavano proprio i malati. E dove la gente stava stesa, c'era la corsia eccetera, avete questa sala e d'altra parte avete il crocifisso. Adesso è una sala ticket, insomma è una sala di uffici, c'è il bar dentro, ma è simile a questa. L'idea è che ti deve ricordare che esiste la possibilità di guarire. Cristo vuol bene a chi è malato, Cristo sostiene chi è infermo, chi è nella malattia, no? Andiamo ancora a vedere un'altra cosa. Qui siamo dentro una parte dell'antico ospedale dove viene raccontata la storia, in parte leggendaria, del beato Sorore, che è ritenuto il fondatore dell'ospedale, cioè il laico che per primo si è occupato di questo. Vedete, lì si vede un sogno che lui ebbe con i bambini abbandonati, gettatelli venivano chiamati, cioè i bambini che le donne concepivano, gli uomini chiaramente insieme alle donne, e poi dopo venivano lasciati nelle famose ruote. Cioè la tradizione medievale aveva un modo per cui se uno voleva poteva di fatto partorire un bambino che poi non educava, no? Allora nell'ospedale venivano fatti crescere i bambini abbandonati, no? Quindi c'era il problema di trovare i soldi, trovargli la dote, trovargli studiare eccetera. No? Allora vedete lì c'è l'immagine, questo sono una serie di affreschi fatti da Domenico di Bartolo 1441-42, quindi siamo circa 10-15 anni dopo il vecchietta che abbiamo visto. Allora lui sogna che i bambini salgono su una scala verso la Madonna, cioè la Madonna ha a cuore la vita di questi bambini, no? Vedete in questo secondo la costruzione di questo enorme luogo dove, come dire, la popolazione di Siena e in particolare i nobili si mettono a disposizione della costruzione, no? Qui avete da questa parte l'educazione, cioè il problema è che vengono allattati, servono delle balie, devono studiare, no? Quindi serve chi li aiuta a studiare finché arrivano al matrimonio, cioè una ragazza deve potersi sposare. Cioè non puoi avere una ragazza che poi dopo non arrivi ad avere una dignità tale, una cultura, una dote minima che possa arrivare alle nozze, no? E pensate, siamo proprio di fronte, no? Cioè sono due luoghi che si richiamano vicendevolmente e rappresentano la globalità dell'universo medievale e poi umanistico. Siamo nel 1440, siamo in pieno umanesimo, no? Quindi l'ospedale medievale è già diventato un ospedale successivo, no? E vedete qui tutte le storie di San Sorore che raccontano della vita dell'ospedale. Mi sembra che qui ci sia un pannello famoso dove si racconta la storia, si vedono i medici del tempo. Questo deve essere. Vedete, questo viene usato nei manuali di medicina per mostrare come erano gli studi medici. Cioè abbiamo vedete, questa è una persona ferita. Qui c'è un altro, cioè si vede la cura dei singoli malati, lì abbiamo una specie di laboratorio con alcuni medicinali, eccetera, si evidenzia com'era organizzato un ospedale del tempo, insomma, chiaramente abbellito, presentato un cane e un gatto che litigano come negli ospedali moderni, fra caposala e infermiere.
È cambiato niente.
Questo ha una specie di contenitore con un liquido che viene fornito per la cura di alcuni malati. Dentro sono posti il rettore, quindi il rettore deve essere, questo è il più importante, i frati, c'erano dei consacrati qui, e a loro fianco il chirurgo. Sulla sinistra invece è rappresentata la medicina fisica, con un assistente che sta adagiando un malato sulla barella e due medici che stanno usando sulle urine contenute in recipiente di vetro. Quindi quello lì è il recipiente delle urine e stanno analizzando le urine del paziente per vedere qual è la patologia che lui ha. Al centro più in basso un giovane ferito a una coscia viene lavato da un interviente prima dell'intervento. Sulla destra un monaco sta confessando un paziente, mentre due inservienti stanno trasformando una barella, quindi c'è anche la cura, diciamo, religiosa del monaco che si preoccupa, diciamo, dell'assistenza spirituale, della vita dei malati. È un po' grasso il monaco. Questa è la distribuzione dell'elemosina, cioè vengono dati vestiti il pane a destra, e come il centro, diciamo, la nostra Caritas, viene i vari tipi di bisogni, si cerca di soddisfare, di aiutare, di tipici slip moderni, insomma, che vengono. Notate comunque la libertà, anche questo, cioè si vedono di dietro, ma insomma due slip con due... La corsia esiste dal 1380, poi viene affrescata nel 1400 e fino a poco tempo fa ancora, vedete, era utilizzata come corsia per la sanità, insomma, quindi ci sono letti questi recenti, pensate alla Seconda Guerra Mondiale, no? Quando a un certo punto bisognava aiutare, c'era un fatto di sangue, si prendeva e si metteva, dopo un bombardamento la gente doveva... L'antica cappella del manto dove erano tenute le reliquie, qui vedete che le volte sono ancora gotiche, quindi qui siamo in un periodo precedente, siamo nel 300-400, quindi qui venne portata la reliquia del chiodo dall'Oriente, quindi è la prima zona adibita a cappella, prima che venisse fatta la cappella più grande dell'ospedale. Qui trovate una veduta di Roma, è una immagine che ricorda la nostra città. Siena e Roma sono per tradizione molto legate. La tradizione dice che i figli Romolo uccide Remo, i due figli Senio ed Ascanio scappano per paura, si rubano una lupa e quindi portano la lupa di Roma a Siena. Infatti trovate la lupa con i due gemelli che non sono Romolo e Remo ma sono Senio e Ascanio, e da Senio nasce Siena, appunto, quindi è un segno che c'è un'alleanza da sempre fra Roma e Siena. Siena è sempre stata, diciamo, molto legata al papato, anche per difendersi da Firenze, quindi c'è un'alleanza particolare fra le due città, e probabilmente anche per questo c'è questo testo. Bene. E non solo a livello architettonico, al 300 in realtà abbiamo visto che c'è il 400, poi chiaro sono i quartieri moderni, no? Ma è proprio strutturalmente una città medievale, cioè le contrade sono gli antichi quartieri medievali, dove intorno al parroco, ai governanti del quartiere della contrada, alla parte sportiva, eccetera, la popolazione aveva una vicinanza umana, affettiva, se volete per certi aspetti anche un po' costringente, cioè tu in una contrada tutto, sanno tutto di tutti, cioè come nella parrocchietta dove non è che se si fidanza un ragazzo o una ragazza quella cosa sta segreta, cioè tutti lo sanno, però questa cosa permette invece la grande aggregazione dell'umanità, l'aiuto, la vicinanza, no? Per cui realmente la persona non è mai sola, ma è dentro un contesto che la sostiene. Il dramma delle grandi città è che ci sono delle persone che si ignorano, uno non sa da quale stato viene, da quale regione, qual è la sua famiglia, qual è la sua storia. Da un lato questo rende più liberi, ma d'altro canto lascia in un anonimato assoluto, no? Ecco, Siena è l'unica città italiana, forse quella più di tutte, che non ha reinventato l'antica fiera medievale, ma la conserva in maniera ininterrotta. Per cui ve lo diranno sempre i senesi, no? Cioè il palio non viene fatto per i turisti,
mentre ci sono alcune rappresentazioni dell'Umbria o delle Marche in cui per far venire i turisti tu rifai una cosa così guadagni soldi. In realtà qui non ci fosse nessuno da fuori, il palio dell'Assunta sarebbe la cosa più sentita dalla popolazione per loro, cioè non c'entra niente che ci sia qualcuno a guardarli, no? Anzi, per certi aspetti c'è un fastidio che c'è la televisione, che ci siano i cronisti, che ci siano i turisti, cioè è la città che vive le sue dinamiche interne, dove la città è una divisa nelle sue parti che sono in lotta, ma anche sono sorelle fra di loro, no? Allora, sapete che queste cose che a noi appaiono strane, il cavallo che viene portato nella cappella viene benedetto, cioè ma è legato proprio alla storia, dove civile e religioso sono una sola cosa, sono continuamente legati, no? Allora corre il cavallo della mia contrada, è il mio quartiere che corre, cioè è la mia contrada, è la mia storia, la storia dei miei nonni, dei miei bisnonni, cioè è questa zona di cui appartengo visceralmente. Io non sono mai un singolo, sono le radici, sono parte di un popolo. Lo vedremo adesso del buon governo, no? E quindi noi abbiamo gli edifici medievali, ma abbiamo la realtà, se volete, il medioevo, che ancora porta i suoi frutti, ci fa vedere delle dinamiche che l'età postmoderna con l'industrializzazione ha completamente distrutto, chiaramente.